superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Gitana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Ves tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como un cabrón. Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, como a un cabrón me estás dando.
Sembra fermo. passa, passerà l'inverno.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Oggi è mercoledì 30 di maggio, quindi sta finendo maggio, e questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Sono scusate, le 15.07 minuti e 8. E allora oggi inizieremo parlando di un problema che diciamo, tra i tanti problemi che stanno sul carcere, che vi sono in carcere, che vivono coloro che il carcere lo subiscono, è tra i più gravi. Noi spesso cerchiamo di parlare diciamo delle punte dell'iceberg di questo mostro che è il carcere. Abbiamo parlato molto degli OPG, il manicomio criminale, che è, anche se vi sono soltanto 1.500 persone, però diciamo denota un po' il carattere generale del sistema di reclusione che vi è in Italia. Sono i punti più alti della reclusione, del sistema totalizzante di carcerazione che caratterizzano poi tutto il resto del circuito. Abbiamo visto come il rinchiudere il diverso, no? Il separarlo dalla vita civile è sempre più distante, non fisicamente ma socialmente, dalla realtà civile, costringe appunto a e poi il meccanismo per cui separa per distruggere, per annientare, questo è il concetto del carcere, e lo si vede meglio nei punti più forti. Quindi il manicomio criminale, l'OPG con tutte le dinamiche che abbiamo visto, no? Si chiudono i sei, però poi se ne aprono decine e decine, quindi con un problema, rimane il problema della pericolosità sociale, della diversità, della non accettazione di chi ha comportamenti non omologati e soprattutto della criminalizzazione di questi comportamenti non omologati, che rimangono totalmente in piedi. E quindi abbiamo visto come in realtà l'OPG, il manicomio criminale, pur essendo una particolarità che riguarda solo alcune persone, 1.500, tuttavia rappresenta bene il sistema, come funziona il sistema di reclusione, separazione, annientamento. Adesso affrontiamo un altro tema, anche questo, diciamo un'altra punta dell'iceberg, quella dell'ergastolo. L'ergastolo ovviamente non ce l'hanno tutti, anzi abbiamo visto che la maggior parte di quelli condannati in carcere oggi, poiché si incarcera la povertà, come ormai scrivono tantissimi, sono tantissimi libri, alcuni proprio si titolano così, incarcerare la povertà, è un po' l'andazzo, diciamo, di questi tempi. Il carcere è sempre stato carcere di classe, nasce come incarcerare il sovrappiù, coloro che non trovavano lavoro, che non trovano occupazione, che il mercato del lavoro, questo tanto esaltato deo, no, della modernità, il mercato del lavoro rifiuta, perché appunto in periodi di crisi butta fuori dal proprio mercato del lavoro lavoratori in esubero, e questi ovviamente sono destinati a fare attività extralegali e quindi andare a finire in carcere. Ecco, e la gran parte di coloro che stanno in carcere hanno, l'abbiamo visto, condanne minime per reati contro il patrimonio, piccolo spaccio, addirittura sono tossicodipendenti, stranieri che stanno, migranti che sono in carcere semplicemente per inadempienze amministrative, quindi mancanza di un permesso, eccetera, quindi piccolissimi reati. Però poi vi sono gli ergastoli. Perché è importante? Dice, ma ci occupiamo di qualcosa che riguarda solo alcune centinaia di persone? Sono un migliaio in realtà. Il problema non è questo, anche qui sono 1.100-1.200 persone condannate all'ergastolo. È che mantenendo, così come l'OPG, mantenendo questa caratteristica che poi impregna di sé tutto il mondo carcerario, quello della separazione, del manicomio criminale, dell'annientamento del diverso, così l'ergastolo, come dicono appunto gli esperti, trascina in alto tutte le altre condanne, le altre pene. Avendo in Italia un massimale di pena che è l'ergastolo, appunto, cioè il fine pena mai, la condanna a vita, in qualche caso anche l'ergastolo ostativo, cioè senza nessuna possibilità nemmeno remota di uscire prima o poi, è chiaro che tutte le altre condanne vengono tirate verso l'alto. In altri paesi, per esempio, dove il massimo della condanna a volte è 30 anni, in alcuni casi anche 20, oltre 20 non si può andare, perché capiscono che la vita dell'uomo non è multicentenaria, ma chiaramente, quindi già 20 anni sono tantissimi nella vita di una persona, di un uomo o una donna, e quindi mettono dei massimali. Avendo, per esempio, 20 o 30 anni o 25, ogni paese c'è il suo massimale, tutte le altre condanne, queste per le massimali, no? E per diciamo, i delitti cosiddetti efferati, c'è il massimale e poi gli altri vanno scendendo. Avendo il massimale eterno, quindi fine pena mai, ergastolo, tutti gli altri reati vengono trascinati verso l'altro. Quindi non solo è un qualcosa di cui occuparsi, perché veramente criminale che uno Stato sequestri delle persone per sempre, che non sia data nemmeno un minimo di speranza di poter uscire un giorno in qualche modo, ma a sapere che tu quando entri in carcere ci farai la tua tomba. Ma anche per questo motivo, perché poi riguarda tutti quanti i detenuti e le detenute, l'esistenza dell'ergastolo. Bene, allora partiremo da questo oggi, perché c'è stato qualche giorno fa, esattamente il 19 maggio, sabato, due sabati fa, 19 maggio, un convegno sull'ergastolo. Sentiremo un compagno che vi ha partecipato, ma non solo e non tanto per sentire cosa si è detto in questo dibattito, c'erano tante personalità, eccetera, ma per capire la battaglia dell'ergastolo a che punto sta e in che modo possiamo riprenderla. Ci sentiamo quindi tra una appena riusciamo a collegarci.
Sal bu kelle le le le. albuche per te se bramo la mne dere sore picciuche le spende runi nuche parti sui salbuche le der haile le 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 parti sui salbuche per te se bramo la mne.
E allora le 15:19, se abbiamo contattato il compagno che cercavamo per telefono, si tratta di Nicola Valentino, un ricercatore su questi temi, su questi argomenti della cooperativa Sensibili alle Foglie, che ha edito diversi libri, tra l'altro ricordiamo il libro suo L'ergastolo, che abbiamo più volte presentato in questa radio, e poi anche di altre, si occupa anche di altre questioni, tutte inerenti, diciamo, ai meccanismi concentrazionari, di reclusione e così via. Lo sentiamo a proposito di un convegno che c'è stato, intanto lo salutiamo, ciao Nicola.
Ciao, grazie.
Allora, c'è stato un convegno sabato 19 maggio al un seminario, mai dire mai, con tanti personaggi importanti, poi Alessandro Margare, conosciamo Mauro Palma, Emilio Santoro, sul problema appunto dell'ergastolo. Il dibattito dai componenti, tu adesso ci dirai, credo che sia stato molto, diciamo, elevato come dibattito e molto sul terreno giuridico, però appunto vediamo, cioè, poi ci racconterai che cosa è uscito fuori e che cosa in generale può essere preso come spunto per andare avanti. Però più in generale io volevo chiederti appunto, intanto di nuovo facciamo il punto su che cosa è l'ergastolo, che cosa rappresenta sia per chi è condannato all'ergastolo e sia anche per tutta la popolazione carceraria, perché molti non sanno che in realtà l'esistenza dell'ergastolo in un paese, in questo caso l'Italia, influisce anche sulla carcerazione di tutti quelli anche condannati a 2, 3, 4, 10 anni, perché ha questa caratteristica di tirare in alto tutte le condanne. E allora Nicola?
Questa cosa che tu sottolinei è una cosa che è emersa anche in questo proprio le caratteristiche aveva del seminario, un seminario di lavoro per fare un quadro a livello europeo dell'ergastolo. Questa cosa è stata evidenziata perché l'Italia è uno dei paesi che ha una delle più alte percentuali di persone all'ergastolo rispetto all'intera popolazione detenuta. L'Italia, la Germania, la Turchia sono quelle che hanno una percentuale più alta, e queste percentuali alte che significano che l'ergastolo viene applicato spesso, trascinano poi in alto tutte le altre, c'è cioè un trascinamento in alto di tutte le altre pene, ma anche proprio delle condizioni di detenzione e di reclusione. Per far capire anche questo aspetto di come si ergastolizzino, se così possiamo dire, anche le pene temporali, veniva osservato che in Europa si stanno affermando, in Francia, Svizzera, in Germania, alcune misure di sicurezza legate per persone che hanno pene temporali, e vengono istituite delle misure di sicurezza successive alla fine della pena, basate sul principio della pericolosità sociale, che puntano a tenere le persone, anche dopo aver scontato la pena, in condizioni di reclusione, in alcuni casi a tempo indeterminato. Quindi una discussione, portare l'attenzione sull'ergastolo è importante proprio per la ricaduta che ha sull'intero sistema carcerario e sull'intero sistema penitenziario. Il seminario è stato importante soprattutto per la presenza, al di là dei relatori italiani che partecipano sempre un po' a tutti i convegni che si fanno sull'ergastolo, anche per la presenza di alcuni soprattutto ricercatori di diritto, docenti di diritto che venivano dalla Germania, dalla Spagna. C'è una donna che in Olanda organizza un forum proprio sul tema dell'ergastolo, e c'era anche una docente brasiliana che si occupa di diritti umani, che ha per esempio messo anche il Brasile, uno dei paesi al mondo che ha la pena massima a 30 anni e non ha l'ergastolo, che ponendo l'accento su come si era sviluppato tutto il caso per l'estradizione di Battisti, ha fatto vedere come, al di là di quello che ha detto poi la stampa italiana, in realtà sul caso Battisti il problema era proprio l'ergastolo, cioè nel senso che avendo l'Italia l'ergastolo e non avendo il Brasile l'ergastolo, il problema era che il Brasile avrebbe estradato Battisti solo se l'Italia garantiva che non avrebbe fatto più di 30 anni. Tutta la campagna di stampa che c'è stata in realtà ha impedito che poi venisse fuori il punto, di questo problema, che era proprio legato alla pena dell'ergastolo. Tutti i relatori europei, ricordo che la Spagna non ha l'ergastolo nel sistema penale, ha il massimo di pena a 40 anni. Però anche la Spagna, che è un paese che non ha l'ergastolo, come dire, l'ergastolo che è uscito dalla porta, in qualche modo c'è una tendenza a farlo rientrare dalla finestra. Una delle ultime misure che hanno preso di tipo penale è quella di non consentire il cumulo delle pene, quindi si arrivano persone anche a cumulare 170, 80, 90 anni di carcere. Quindi per quel che riguarda invece proprio nello specifico l'ergastolo, quel che è emerso è in realtà che ad esempio 8 paesi in Europa non hanno l'ergastolo, altri 8 paesi che hanno l'ergastolo non hanno la possibilità della liberazione condizionale. In linea di massima quello che è emerso è che il paradigma dell'ergastolo, pur con una varietà di forme che riguardano l'esecuzione, è lo stesso in tutta Europa dove c'è l'ergastolo. Per dire, anche appunto l'Olanda, dall'Olanda si può uscire, cioè si può ipotizzare un'uscita dall'ergastolo solo richiedendo la grazia dopo aver scontato 20 anni di pena, ma richiedendola, non è detto che te la diano. E questa donna che ha partecipato al seminario metteva in evidenza che negli ultimi anni non sono state date grazie. In Germania, dove c'è un'alta percentuale di persone condannate all'ergastolo, c'è una durata minima di 15, tra i 15 e i 19 anni, al termine di questo periodo minimo il recluso all'ergastolo può fare richiesta della liberazione condizionale, ma non è detto comunque che gli venga data, tant'è che ci sono ergastolani che hanno scontato 44 anni di carcere già. Un po' questo era un quadro. La cosa importante di questo convegno è che è emerso un quadro generale, comincia ad emergere il quadro generale di qual è la situazione dell'ergastolo a livello europeo, e cosa importante, le persone ci si comincia ad incontrare a livello europeo per porre il problema dell'ergastolo. Certo.
Ecco, tra l'altro in Italia c'è anche quest'altra caratteristica che non so se è in altri paesi, quella dell'ergastolo stativo, cioè l'ergastolo senza via d'uscita, senza possibilità di quelli, diciamo, nemmeno di sperare di avere una qualunque possibilità. Ecco, quanti sono più o meno, quantifichiamo un po' l'ergastolo stativo e l'ergastolo normale, diciamo, in Italia?
In Italia, diciamo, dalle ultime cifre gli ergastolani sono 1500, di questi 1000 hanno l'ergastolo stativo, quindi l'ergastolo che non consente la richiesta dei benefici della semilibertà e nemmeno consente la richiesta della liberazione condizionale, perché questi benefici sono condizionati alla collaborazione con gli inquirenti. Certo, questo certo. È il punto che ha istituito poi questo meccanismo dell'ergastolo ostativo, che è l'ergastolo a vita a tutti gli effetti. Va detto che anche le persone che non rientrano nel quadro dei reati per i quali è istituita questa ostatività, la liberazione condizionale è una chimera, insomma, certo. Viene data molto raramente.
Certo.
Per cui, diciamo, questo è un po' il quadro della situazione in Italia. C'è gran parte delle persone all'ergastolo sono attualmente all'ergastolo stativo, che c'ha questa misura di tortura vera e propria, cioè, perché oltretutto questi ergastolani, queste persone all'ergastolo sono le persone che, oltre ad avere l'ergastolo senza speranza, sono anche messe in gran parte nelle strutture, nei bracci, nei reparti del 41 bis, oppure in situazioni di elevato indice di vigilanza, in situazioni di massima pressione da parte dell'istituzione, in isolamento, con misure di sicurezza particolari. Quindi viene esercitata su queste persone una forma di pressione molto forte, ormai da anni, in certo senso questa ostatività dell'ergastolo, a meno che non si collabora con gli inquirenti, esatto, è una forma di pressione di ricatto.
Poi ravvisa anche il reato di tortura, quello di, diciamo, di premere perché una persona confessi, esatto. Quindi in questo modo dovrebbe essere vietata dalle norme che poi configurano il reato di tortura, che tra l'altro appunto in Italia non c'è, e qui in questo caso sarebbe così come l'isolamento.
Senti,
il problema tu dicevi che negli ultimi tempi sempre meno anche l'ergastolo non ostativo in Italia vengono dati, diciamo, quei benefici, la possibilità di in qualche modo concludere la condanna. C'è una tendenza negativa quindi in questo senso?
Sì. Ora lì non sono emerse le cifre certe, ma in generale la libertà condizionale in generale proprio viene data raramente, e in particolare per le persone all'ergastolo viene ancora data meno che per le persone condannate a pene temporali. Quindi volevo aggiungere un'altra cosa importante rispetto all'Europa, che l'indeterminatezza della pena, che è una delle forme attraverso cui si realizza una delle forme dell'ergastolo in Europa, cioè il fatto, ad esempio anche in Italia, questa parte di persone all'ergastolo che teoricamente potrebbero chiedere la condizionale dopo 26 anni se incontrano un magistrato che a sua discrezione decide di, per il suo totale arbitrio, decide di concederlo oppure no, questo configura una, il fatto che la persona non ha un fine pena a tutti gli effetti. Queste pene di tipo indeterminato vengono considerate dalla, dalle commissioni europee che si occupano per i trattamenti inumani e degradanti come una forma del trattamento inumano e degradante.
E infatti è così. Ecco, io quindi in realtà c'è da qualche modo una consapevolezza di intensificare questa battaglia sia per abolire l'ergastolo laddove c'è, oppure addirittura l'ergastolo ostativo laddove c'è come in Italia. E ecco, questa battaglia, questa campagna, diciamo, a che punto è? Mi rendo conto che oggi l'Europa vive per tanti problemi, la crisi, per le pressioni migratorie e tanti altri problemi, il malessere, non è nelle migliori condizioni per affrontare da un punto di vista, come dire, di visione liberale, un problema di questo tipo. Però ecco, a che punto è una battaglia di questo, si respira l'aria, una possibilità, oppure c'è molto da battere ancora?
Beh, io ti dico un po' quello come io vedo la situazione, nel senso che per quel che riguarda l'Italia ora, sia i reclusi all'ergastolo attualmente in Italia, negli ultimi anni hanno, con iniziative molto forti, hanno posto l'accento sul problema dell'ergastolo e sul problema dell'ergastolo ostativo in particolare. Alcune associazioni operano in sostegno, e c'è quindi, sono stati fatti negli ultimi anni, ad esempio l'associazione Liberarsi, che ha organizzato questo convegno europeo, ogni anno organizza un incontro di tipo di convegno sul rapporto fra ergastolo e tortura, e da due anni c'è, è anche molto partecipato questo tipo di appuntamento. Sì. E quindi in Italia una cosa positiva, con tutte le difficoltà che anche tu mettevi in evidenza, una cosa positiva è che da alcuni anni si comincia a discutere e ad affrontare, a mobilitarsi in qualche modo, ma anche a riflettere su come poter superare questo, come andare oltre, liberarci del problema della pena, della pena dell'ergastolo. Io stesso, che tu ricordavi prima, ho pubblicato questo libro sull'ergastolo, è da alcuni anni che lo porto in giro per l'Italia, all'incontro con la società, lo porto nelle scuole, in tutti gli ambienti, affinché si sensibilizzi una cultura, una coscienza sociale che va nella direzione che possa andare nella direzione del superamento dell'ergastolo. La situazione al momento è quella di in Italia di attivare la più ampia rete sociale possibile per porre costantemente, senza retrocedere, per porre alla società costantemente questo punto come un punto importante proprio di civiltà umana, insomma, che è quello del superamento dell'ergastolo. Ed è positivo spostare a livello europeo questa tensione. In questo senso questo convegno è un convegno utile, perché è un convegno utile anche perché erano presenti paesi che l'ergastolo non ce l'hanno, insomma. C'era anche il collegamento con un giurista del Portogallo, quindi partendo anche da questi paesi, il Brasile, il Portogallo, che non hanno l'ergastolo, portare anche a livello europeo una spinta in questa direzione. A livello politico questo non ha al momento dei riflessi di nessun tipo, nel senso che da quel che io so non ci sono proposte di legge in questo senso, però è importante proprio costruire una rete sociale che che si una rete sociale che si liberi dall'ergastolo, certo, che non lo veda come una cosa che vede che la società deve liberarsi da questa istituzione, cominciare a costruire reti sociali che immaginano una società che non abbia l'ergastolo. Questa è una cosa penso importante.
In prospettiva, diciamo, di incrinare anche il concetto di colpa e di espiazione, che poi è appunto partendo da, come dire, dalla punta dell'iceberg, e cominciare a sgretolare questa concezione che ormai è abbastanza vecchia. Addirittura negli anni 60 si diceva che si doveva andare verso un superamento della reclusione, casomai individuare altro tipo di sanzioni, ma non quello della sottrazione della libertà, della reclusione. Poi vabbè, poi il mondo è andato in tutt'altro senso, però è appunto, bisogna cominciare a sgretolare, chiaramente partendo dal punto più alto, e trovare un sistema diverso di rapporto, no, tra la trasgressione e la sanzione, che non sia quello della separazione, no? Questo concetto assurdo del sistema totale concentrazionario che ti prende, ti isola, ti porta proprio via, no? E ti annienta dal punto di vista di un essere sociale.
Sì, è importante anche proprio dal punto di vista culturale affermare una cultura che non mostrifica le persone, che non mostrifica quelli, gli altri, che non mostrifica a nessun livello una persona che può essere autore di un reato, perché la mostrificazione è quello, è, diciamo, come dire, il primo atto di esclusione dall'umano di una persona, ed è quello poi che prepara il terreno culturale per una condanna all'ergastolo, che è l'esclusione a vita dal consorzio umano. Infatti. Quindi è su vari piani che va portata l'iniziativa. Per questo, se c'è un po' di tempo, ti volevo poi anche parlare di questa iniziativa che facciamo a giugno, che sì, porta un fiore, certo, per l'abolizione. Certo.
Si è fatta già l'altro anno, quindi anche quest'anno verso il 20, quando è che,
allora, pensate, quest'anno il 23 giugno facciamo, come l'anno scorso, appunto un'iniziativa di tipo simbolico, che da quel che sembra quest'anno dovrebbe essere più partecipata, che consiste nel recarci in viaggio all'ergastolo di Santo Stefano.
L'ergastolo per antonomasia, un po'.
È l'ergastolo simbolico, perché è il primo ergastolo costruito nella penisola, diciamo, dai Borboni verso la fine del 1700, e vicino a questo ergastolo dell'isola di Santo Stefano, fuori dalla struttura penitenziaria, c'è il cimitero dove venivano seppelliti gli ergastolani che morivano in carcere, e che venivano esclusi dal consorzio umano anche dopo morti. L'idea di portare un fiore su quelle tombe, che sono 47 tombe senza nome, portare dei fiori è un modo per attraverso quel cimitero, e quindi attraverso l'ergastolo di ieri, far vedere l'ergastolo di oggi, e in particolare l'ergastolo stativo, che condanna le persone a morire in carcere. Quest'anno cercheremo anche di dare dei nomi a queste tombe. Veronelli, l'enologo Veronelli, che era anche un militante anarchico, negli anni 60 fece un viaggio a Santo Stefano, vide il cimitero degli ergastolani, e allora alcune di quelle tombe avevano ancora le targhette con i nomi, quindi lui di 30 di quelle tombe fece una mappa di quelle tombe. Ora, con questa mappa, con i nomi delle tombe che fece Veronelli, cercheremo di vedere se quella mappa corrisponde all'attuale territorio, configurazione del cimitero, e cercheremo di mettere dei nomi alle tombe dove sono seppelliti, certo, gli ergastolani.
Certo. Togliere quell'anonimato che è proprio la caratteristica dell'ergastolo. Tu, quando, quando sei condannato all'ergastolo, diventi un numero, non più un essere, una persona che partecipa appunto come gli altri alla realtà umana, alla realtà sociale, quindi sei proprio estraniato. Quindi questa è, sì, è una cosa importante che a cui daremo a ridosso, diciamo, del 23, e cercheremo di dare un po' anche di, diciamo, di pubblicità perché ci sia non solo una partecipazione fisica a questo viaggio a Santo Stefano, ma anche all'isola di Santo Stefano, ma anche una compartecipazione ideale anche per chi non potrà andare, insomma.
Certo.
Bene, Nicola, io vorrei chiederti un'ultima cosa, così, visto che siamo in collegamento, ti rubo altri 5 minuti, perché so che tu, appunto, come sei anche, oltre a occuparti dell'ergastolo, ti sei occupato spesso anche di, diciamo, dei problemi della reclusione di un altro settore, diciamo, di persone ritenute non omologate, non normali, e quelle appunto rinchiuse negli OPG, attualmente i cosiddetti manicomi criminali, che pure loro intorno ai 1500 sono, quindi numeri siamo lì, sono due punte dell'iceberg che però secondo me caratterizzano un po' tutto il concetto del sistema reclusorio di questo paese, da una parte le OPG, dall'altra parte l'ergastolo, anche quello appunto basato spesso su un concetto di pericolosità sociale. Ecco, ho parlato spesso a queste cose, chi ci ascolta sa che appunto c'è stato un provvedimento del governo che dice entro l'anno prossimo, il marzo del 2013, verranno chiusi i 6 attuali OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, e al loro posto dovranno essere costruiti degli istituti, sempre a custodia, custodiati, quindi chiusi e custoditi dalla forza pubblica, in cui non più di 20 posti, si è detto, a livello regionale, perché la sanità, l'elemento che si diceva di passaggio dal Ministero della Giustizia al Ministero della Sanità, che appunto opera a livello regionale. Però quello che non ha scalfito questo provvedimento governativo, e difatti gli allarmi da più parti, anche se rari, sono venuti fuori, tipo ricordo quello di Dario Stefano dell'Aquila e altri, che dicono attenzione, qui chiudiamo 6 OPG ma ne costruiamo decine di piccoli, micro OPG, il concetto qual è? Quello appunto di tenere delle persone in reclusione indeterminata in base alla valutazione di una persona chiamata medico-psichiatra che finché non definisce che tu sei non più pericoloso socialmente non esci. Casomai entri in carcere per un reato che comporta 2 mesi di galera e ci stai un ergastolo, anche qui il famoso ergastolo bianco, no? Perché il rinnovo della pericolosità sociale non ti consente di uscire dal carcere. Ecco, tu rispetto a questo problema come lo vedi questo passaggio che rischia di essere, non dico negativo, ma insomma comunque di reiterare un meccanismo perverso?
No, io condivido la valutazione che fai. In realtà non viene, l'OPG è molto vicino, molti lo chiamano ergastolo bianco, la misura di sicurezza legata all'OPG, molti la chiamano ergastolo bianco perché appunto è in realtà una pena indeterminata, legata al meccanismo della pericolosità sociale. Questi due, diciamo, dispositivi, indeterminatezza e della reclusione di fatto e pericolosità sociale, non vengono minimamente intaccati dalle misure nuove che verranno adottate. Si istituiranno per le persone ritenute più pericolose socialmente delle altre, addirittura verranno costruite, da quel che sembra, poi si tratta di seguire da vicino tutti questi processi per raccontarli, per farli vedere socialmente, probabilmente saranno utilizzate sezioni all'interno delle carceri. Tutto questo va collocato anche in un altro discorso che riguarda cosa sta diventando il carcere oggi. Noi abbiamo, proprio perché tu dici come sensibile alle foglie, noi ci occupiamo, pubblichiamo, lavoriamo su queste cose, facciamo ricerca, abbiamo pubblicato un libro interessante, carcere manicomio, dove si fa vedere come ci sia all'interno del, come il carcere oggi sia psichiatrizzato,
sì.
Sia psichiatrizzato per tante ragioni, non ultima quella che il controllo principale, vista la massificazione di reclusione che c'è stata negli ultimi anni, il controllo principale è il controllo chimico all'interno delle carceri. C'è un alte percentuali di reclusi, su alte percentuali di reclusi vengono fatte diagnosi psichiatriche, quindi c'è un forte malessere all'interno delle carceri che viene proprio psichiatrizzato.
C'è un uso spaventoso, i dati che emergono sono un uso spaventoso degli psicofarmaci in carcere.
Sì. Stanno sorgendo nelle carceri molte sezioni
infermerie
di trattamento psichiatrico. Quindi diciamo l'OPG sarà in qualche modo inglobato da questo nuovo da questa nuova forma che il carcere del 2000 va assumendo, che è quella di essere un carcere manicomio.
Certo. E il meccanismo poi è abbastanza, c'è qualche elemento comune con l'ergastolo, cioè persone da espellere, da separare, da portare via dal consorzio sociale e quindi ritenere per una presunta pericolosità oppure non socializzazione, no? Qualcuno definisce che non siano persone possibili per la convivenza sociale e quindi vengono espulse, no? Portate via. E questo è un fatto di una gravità, cioè riproduce il sistema del campo di concentramento, del lager nazista in realtà come base di fondo, no? Persone che proprio vengono esportate. Va bene, su questo pure andrà seguita perché c'è un po' di tempo, però anche su questo sarà necessaria una grossa battaglia culturale prima che e poi ovviamente politica, perché marzo del prossimo anno non è vicino ma nemmeno distante. Finché non si incrinano questi concetti è chiaro che rischiamo di trovarci in tanti micro PG che poi riproducono quel meccanismo aberrante. Non è bastata quel video fatto circolare, no, con la commissione senatoriale di Ignazio Marino, che pure ha segnalato le vergogne, tutti sono stupefatti, come per dire Madonna che brutta, l'hanno chiamati lager quando hanno visto che cosa succedeva, un giorno prima pensavano che non esistessero, e però poi non si è andato al fondo della questione nel criticare quei lager lì, perché no, il fondo della questione poi rimane tutto inalterato.
Sì, ci faranno, come la possiamo chiamare, una modernizzazione, perché se poi tu non intacchi i dispositivi di fondo o qualunque struttura costruirai non intaccando il dispositivo di fondo, anche in qualunque altra struttura che verrà costruita ci sarà il letto di contenzione, la sedazione massiccia di tipo farmacologico, ci saranno per quel che riguarda poi lo svuotamento che c'è stato verso la fine degli anni 90 dei grandi manicomi pubblici, non intaccando alcuni meccanismi di fondo del controllo psichiatrico, anche altre strutture, ad esempio ora che parliamo di un altro territorio comunque di reclusione, che sono i reparti psichiatrici degli ospedali dove vengono fatti i trattamenti sanitari obbligatori, anche lì nonostante i grandi manicomi pubblici siano stati svuotati, se non si intaccano i dispositivi di fondo del manicomio, in questi reparti le persone vengono legate, vengono sedate, maltrattate, certo. Vengono sedate, certo. Massicciamente. Quindi.
E infatti il cambiamento è solo di nome, verrà chiamato trattamento sanitario necessario, TSN, non più TSO, ma la sostanza rimane la stessa.
Oggi ci sarà con queste, c'è una proposta di legge che peggiora il TSO. Sì.
Certo. Bene Nicola, ti ringrazio, poi torneremo su questi argomenti perché insomma, la battaglia è in corso, anche se insomma, e andrà portata avanti. Ti ringrazio e
grazie a voi.
Ci sentiamo prossimamente. Ciao.
Ciao. Ciao.
E allora, 15:54, come avete visto, insomma, la situazione da diversi punti di vista la si voglia vedere, osservare la situazione del sistema punitivo e quindi carcerario italiano non gode di buona salute, e questo è chiaramente, anzi, sempre più diventa una situazione grave, che con questi punti centrali gravissimi come l'ergastolo, i manicomi criminali e soprattutto le caratteristiche, appunto, i dispositivi che consentono queste brutture che non vengono scalfiti minimamente. E quindi perciò, per questo motivo, il carcere continua a essere sovraffollato. Non è un problema di nuove carceri o di questo o quel così, meccanismo secondario, il problema è proprio centrale. E dentro questo meccanismo si continua a morire. E allora ci sono stati a Latina, un detenuto è morto, e adesso, vabbè, chiaramente si fa il, come dire, l'autopsia sul detenuto morto. È un decesso avvenuto per arresto cardiaco nel carcere di Latina. Il detenuto era un giovane, quindi giovane di d'età, quindi difficile, cioè con 28 anni. È un fatto insolito che un 28enne, diciamo, muoia così per arresto cardiaco. È abbastanza strano che venga fuori. E qua c'è qualcosa che non convince nessuno. Ci sono state diverse situazioni, insomma, no? Tra l'altro, questo ragazzo si chiama Fabrizio, 28 anni, quindi un ragazzo, era in carcere per un furto di 500 euro, quindi per un reato contro il patrimonio, nemmeno di grande entità. Quindi, insomma, vabbè, come immaginate, insomma, si muore per queste cose. C'è, vabbè, appunto, vedremo che diranno, ma è chiaro che poi queste notizie scompaiono, adesso si farà l'autopsia, tutto quanto, poi la notizia va via, si riesce a vedere, così, a sapere qualcosa, perché il morto in qualche modo buca il silenzio omertoso della stampa, e con un trafiletto lo trovi, questo si è trovato su un giornaletto locale di Latina, non è che sta sui giornali nazionali, e poi la notizia scomparirà, quindi non sapremo più nulla, se non, come è stato il caso Cucchi e altri casi, i familiari o gli amici si danno da fare in maniera anche organizzata per battere per battere la situazione, per urlare, per fare in modo che non venga messo un velo di silenzio omertoso su questa situazione. Un altro suicidio, stavolta è un suicidio a Firenze, questa volta poiché nelle carceri toscane, il carcere è quello di Solicciano di Firenze, è abbastanza alto il numero delle persone, dei detenuti che si tolgono la vita, perlomeno così, se così viene detto, rubricati con la col fatto che si sono tolti la vita, quindi col suicidio. Stavolta però qualcuno ha chiesto intervento, insomma, c'è stata un'interrogazione parlamentare per capire perché intanto il carcere di Solicciano è caratterizzato da un numero così alto di suicidi, c'è qualcosa che evidentemente non va. E allora alcuni parlamentari hanno portato il problema, spinti chiaramente in questo caso, altrimenti non si muoveva niente, spinti dall'ambiente umano che circondava quest'ultima persona morta nel carcere di Solicciano a Firenze, hanno messo in moto un minimo di, ecco, perlomeno bisogna far rumore, la cosa che uccide di più è il silenzio nei confronti del carcere, ma in ogni altra situazione il silenzio, come sapete, uccide molto di più di ogni altra arma, perché se non si alza l'urlo rabbioso su queste vergogne, le morti in carcere, è chiaro che si reiterano in continuazione, perché non si sposta nulla. Se l'urlo mette in movimento qualcosa, questa è una società molto ovattata, quindi i media creano sono apparentemente dei soporiferi, come degli psicofarmaci, anzi hanno la stessa caratteristica degli psicofarmaci di addormentare la gente. Le notizie di cui parlano i media sono notizie che addormentano la gente, che tentano ad addormentare, non sollevano mai il problema. È compito nostro, di chi invece ha a cuore queste cose qua, di far rumore in modo che questo velo omertoso non copra tutte le porcherie, si metta in moto l'indignazione delle persone, perché, e soprattutto l'attivizzazione delle persone, perché queste cose vengano cambiate, gli elementi fondamentali di questo che succede. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, sono le 16, quindi finisce la trasmissione La Conta. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, continueremo a parlare di questi problemi, chiediamo a coloro che stanno in carcere di scriverci, raccontarci le loro opinioni, le loro testimonianze, qualunque cosa. Noi daremo lettura da qui, la voce dei detenuti, detenute, ci interessa molto e credo interessa a tutti coloro che ascoltano questa trasmissione, quindi scriveteci dal carcere, l'indirizzo è quello della posta cartacea, quindi via Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185 Roma. Per chi invece sta fuori ci potete scrivere sempre per via cartacea, ma potete utilizzare anche la posta elettronica, diciamo la mail di questa trasmissione è La Conta, tutto attaccato, laconta@ondarossa.info. L'appuntamento è mercoledì prossimo, buona libertà a tutte e tutti, buona trasmissione, buona giornata, buona estate, sembra che oggi sia iniziata l'estate, fa un caldo e c'è un sole meraviglioso, ma forse cambierà. Comunque, soprattutto, ci interessa dare buona libertà a coloro che ne sono privati o private.